Espírito.
Buonasera. Benvenute e benvenuti a scuola. Stiamo viaggiando, questo è il sesto itinerario, sulla via che porta dal secolo della Chiesa al 600 a quello dei Lumi, il 700, e come ben sapete siamo in compagnia di Blaise Pascal. Al termine dell'itinerario della scorsa settimana, durante il quale abbiamo studiato come i testi dell'epistolario di Paolo di Tarso, commentati da padre Mersenne, in particolare le due lettere ai Corinti, abbiano influito sulla formazione del pensiero di Pascal, abbiamo pensato che il nostro incontro con lui, già particolarmente ricco, stesse per terminare. Invece siamo appena all'inizio del nostro incontro con Pascal, perché a un certo punto è come se la sua vita fosse ricominciata da capo. Forse sarà successo anche a noi, anche a voi, di fare questa esperienza, quella di trovarci nella condizione di dover, di poter, di voler incominciare da capo. Probabilmente non seguendo una motivazione simile a quella di Pascal, mentre in questo caso Pascal segue un precedente, l'esperienza di Paolo di Tarso. Ma stiamo ai fatti e prendiamo il passo cercando di procedere con ordine, perché i temi che emergono sono molti. Guardate sul punto 1 del repertorio. Blaise Pascal, dopo la lettura e lo studio dell'epistolario di Paolo di Tarso commentato da padre Mersenne, ritiene di essere rinato a nuova vita, pensando all'affermazione che fa spesso Paolo nelle sue lettere quando scrive: sono risorto con Cristo. Guardate, Paolo associa la buona notizia della resurrezione di Gesù, lui non sa, sa solo questo, gli arriva solo questa notizia, al fatto che, se noi impostiamo la nostra vita in un modo qualitativo, no? Diverso da quelle che sono le convenzioni che non sono del tutto positive che la società ci offre, ecco che possiamo entrare nell'ordine di idee di sentirci già risorti. Soprattutto se cominciamo a gustare uno stile di vita in cui non desideriamo più diventare ricchi, diventare potenti, diventare persone chiare, ma noi invece troviamo piacere ad essere in stato di grazia quando pratichiamo l'amore solidale. No, ne abbiamo parlato nella lezione della scorsa settimana. Quindi Paolo fa spesso nelle sue lettere questa affermazione: sono risorto con Cristo, volendo affermare che per lui era iniziata una nuova vita, più difficoltosa materialmente da quella che faceva, ma qualitativamente più ricca, cioè ricca di grazia, grazia in greco charis, ricordate, che significa dono gratuito, cioè non condizionato da un dare per avere, ma dalla sensazione di vivere in stato di grazia. Ebbene, anche Pascal, da un certo momento, pensa di essere rinato a nuova vita, di essere in stato di grazia. Guardate, in realtà la vita materiale sta fuggendo da lui, perché è affetto da molte malattie gravi, quella più evidente è la tubercolosi, ma l'idea di avere ricevuto la grazia, cioè lo aiuta a vivere un po' più a lungo, una decina di anni in più di quello che i medici, quando aveva 29 anni, avevano pronosticato, e quindi riesce a arrivare fino a 39 anni. Ora, l'essere umano, scrive Pascal, ha perso la grazia di Dio, e se vuole che la sua vita abbia un senso, deve riconquistare lo stato di grazia. E umanamente parlando, quando una persona dice di trovarsi in stato di grazia, ammette di essere felice, no? Ora, con questa affermazione comincia una puntigliosa riflessione che Pascal conduce da matematico, da scienziato, che vuole ragionare in modo alternativo, fuori dai modelli convenzionali del ragionamento deduttivo, e seguendo una nuova ottica che risulti provocatoria rispetto a quelle che lui chiama le coscienze addormentate, alienate dal sistema di distrazione di massa, e per questo motivo vuole utilizzare la ragione a servizio del cuore, cioè evitando la caduta nel sentimentalismo e quindi affrontando il tema con filosofia. E come si articola la sua riflessione? Pascal ritiene che i filosofi, tanto quelli della scolastica medievale quanto quelli moderni come Cartesio, abbiano voluto dimostrare razionalmente l'esistenza di Dio attraverso i loro ragionamenti deduttivi, senza rendersi conto che agivano esclusivamente per soddisfare il loro spirito di geometria, quasi come se volessero esaltare la potenza della ragione, come se, afferma Pascal, il prestigio della ragione e la gloria di Dio si potessero mettere sullo stesso piano. Ma questi filosofi, afferma Pascal, non hanno trovato Dio perché a Dio ci si avvicina con lo spirito di finezza, cioè Dio lo si può sentire solo con il cuore, perché la sostanza di Dio è data dall'amore, dalla misericordia e dalla concordia. Cioè Dio è bontà e misericordia, si legge nel testo di letteratura clementina, no, il cosiddetto Vangelo Deuterolucano, del primo capitolo del Vangelo secondo Luca, e questi due attributi, afferma Pascal, partono dal cuore prima di investire la ragione. Dio, afferma Pascal, non può essere freddamente dimostrato. Dio lo si coglie nel momento in cui ci fa sentire la sua bontà e la sua misericordia nella debolezza. Dio lo si coglie, afferma Pascal, con la finezza del cuore, e in questo quadro c'è posto anche per la ragione, in quanto lo spirito di geometria si deve mettere a servizio dello spirito di finezza. E se così avviene, afferma Pascal, la ragione comprende che occorre avere fede. E la fede è un rischio. E la ragione capisce che occorre rischiare. Beh, tanto vale, mi dice l'astuzia della ragione, rischiare. E chi ha fede nella presenza di Dio, del Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, un Dio, afferma Pascal, che si è fatto sentire dal cuore dell'essere umano e solo dopo ha parlato alla sua ragione, ebbene, chi ha fede nella presenza di Dio, afferma Pascal, fa come una scommessa in cui se vince, vince tutto, e se perde, non perde nulla. Ed è per questo, afferma Pascal da matematico, che vale la pena scommettere su Dio. E anche a una persona, afferma Pascal, incapace di credere, la ragione suggerisce che per sollevarsi dalla sua miseria e dalla sua fragilità, è bene che agisca come se Dio ci fosse, anche se non ci crede. Cioè, pur continuando anche, afferma Pascal da scienziato, a vivere nel suo dubbio. Pascal, leggendo l'epistolario di Paolo di Tarso, si convince che la fede, quindi avere una fede, un ideale di vita, è essenziale ed è una prerogativa necessaria alla natura umana, e pensa che attraverso la fede la persona possa soddisfare le sue esigenze più profonde, trovare lo stato di grazia. Pascal ritiene quindi di dover prendere atto che la ragione, pur essendo un valido strumento dotato di una vasta gamma di linguaggi, non è più l'unica guida. Dobbiamo educare soprattutto il cuore, pensa Pascal. E per udire il linguaggio del cuore, dobbiamo imparare ad ascoltare la voce del silenzio. Guardate, questo ossimoro, perché come può il silenzio avere una voce? Questo ossimoro pascaliano entra in filosofia e ha avuto una sua, ha fatto strada, no? In modo da, la voce del silenzio, in modo da attuare, mediante lo spirito di fidezza, una ricerca assidua del senso profondo delle cose, il frastuono, no? Il frastuono della società, no? Non permette di ascoltare il senso profondo delle cose, di sentirlo. Il linguaggio del cuore, così come l'autentico modo di esprimersi di Dio, afferma Pascal, si esplicita nel silenzio, perché è attraverso il silenzio che Dio parla al cuore della persona e di conseguenza la persona deve pensare che il silenzio, la voce del silenzio, contenga sempre qualcosa di più, cioè di qualitativamente superiore, di quello che il linguaggio può dire. Cioè, la ragione, il cuore, i sentimenti, il silenzio, afferma Pascal, non sono in antitesi tra loro. Cioè lo spirito di geometria e lo spirito di finezza sono complementari. E Pascal scrive, il cuore ha le sue ragioni, che la ragione non conosce, ma questa affermazione è finita nei bigliettini spesso dei bacio dei cioccolatini vari, eh? Mangiamoceli e andiamo oltre. Poi ci siamo fermati lì. Ma, quindi, il cuore ha le sue ragioni che la ragione non conosce, ma non dobbiamo neppure lasciarci andare troppo superficialmente dove ci porta il cuore. Gli irrazionalismi sono molto pericolosi. Geometria e finezza sono complementari e la filosofia ha l'obbligo salutare di sospettare sempre di se stessa e la scienza ha l'obbligo morale di interrogarsi se le sue conquiste siano veramente adatte alla speranza che l'umanità ha di entrare in stato di grazia. Vedete che basterebbe questo, per autenticare i pensieri di Pascal, no? Ci sono degli interventi lapidari dei pensieri di Pascal che sono trattati di filosofia, no? E di grande attualità per giunta. E allora, in quale occasione, ascoltando anche la ragione, avete deciso di andare dove vi portava il cuore? Scrivete quattro righe di proposito. Ora, le riflessioni di Pascal, di cui abbiamo seguito lo sviluppo, come abbiamo già ricordato una settimana fa al termine dell'itinerario scorso, sono anche il frutto della forte emozione provocata da un fatto, un evento diventato famoso, che lui ritiene fondamentale nel cambiamento del suo stile di vita. Cioè un episodio avvenuto la notte del 23 novembre, non dite che non siamo puntuali, sempre puntuali, 1654. Ma prima di occuparci di questo avvenimento, noi, Pascal enfatizza molto su questo avvenimento, poi lo racconta con parole che non sono sue però, noi vedremo dov'è la fonte, la fonte deriva dallo studio. Noi dobbiamo cogliere uno spunto che mette in relazione la riflessione maturata da Pascal sul concetto del silenzio, della voce del silenzio, e le minuziose osservazioni del protagonista del libro di Italo Calvino, pubblicato nel 1983, che stiamo leggendo, intitolato Paolo Mars. Figuriamoci se non entrerà anche qui. Sappiamo che la tensione del signor Paolo Mars, nome simbolico che richiama un potente telescopio fino all'età degli anni Ottanta, si orienta nella direzione dei molti fenomeni che gli capitano sotto gli occhi, perché come Montaigne decide di osservare le cose della vita scrutandole nei minimi particolari, per cercare di interpretarle nel tentativo, come pretende di fare Pascal, di comprendere il senso profondo delle cose. E questo tentativo presenta non poche difficoltà e lascia sempre il signor Palomar nel dubbio. Lo scrittore, che si immedesima nel protagonista, protagonista che come lo scrittore ha un piede nei saggi di Montaigne, un altro piede nei pensieri di Pascal, lo scrittore ci propone adesso il suo personaggio mentre riflette su il fischio del merlo. Tutti noi lo abbiamo nelle orecchie, no? Questo caratteristico fischio. E quasi alla fine di un'ardita indagine, voi direte cosa c'entra un fischio del merlo, ma quasi alla fine di un'ardita indagine sul valore dei limiti del linguaggio, ci fa sapere che il signor Palomar spera sempre che il silenzio contenga qualcosa di più di quello che il linguaggio può dire, pari dai pensieri di Pascal. Naturalmente Calvino lo ha detto, io ho scritto questo libro con un piede e con l'altro, il mio protagonista un piede di contenere, e quindi è chiaro, per quello che è anche difficile leggere questo testo, perché ogni tanto ci si trova di fronte a delle affermazioni che stanno in un contesto più ampio, no? E lo stiamo leggendo apposta, noi percorriamo un itinerario dove la didattica della lettura e della scrittura è il nervo di questo percorso. Il signor Palomar, per volere dell'autore, che è esperto, vedete, a parafrasare i classici, ha allegoricamente quindi un piede nei saggi di Montaigne e l'altro nei pensieri di Pascal. E adesso leggiamo questo testo che si consiglia poi di rileggere, perché la scrittura di Calvino sulle prime non è facile da interpretare, bisogna leggerlo e poi bisogna anche leggere qui, poi bisogna anche rileggere per conto proprio, con più calma, mettendo in relazione anche la trama del percorso che stiamo facendo, perché serve anche il percorso che stiamo facendo di storia del pensiero umano, è in funzione della didattica della lettura e della scrittura. È chiaro questo, cioè capite, state capendo perché l'alfabetizzazione è importante. Non basta dire leggete, facciamo la festa del libro, la festa di... Il fischio del merlo. Il signor Palomar ha questa fortuna, passa l'estate in un posto dove cantano molti uccelli. Mentre siede su una sdraia e lavora, infatti, anche un'altra fortuna, di poter dire che lavora in luoghi e atteggiamenti che si direbbero del più assoluto riposo, o per meglio dire a questa condanna, mi sono identificato molto quest'estate, che si sente obbligato a non smettere mai di lavorare, anche sdraiato sotto gli alberi in un mattino d'agosto. Gli uccelli invisibili tra i rami dispiegano attorno a lui un repertorio di manifestazioni sonore le più svariate, lo avvolgono in uno spazio acustico irregolare e discontinuo e spigoloso, ma in cui un equilibrio si stabilisce tra i vari suoni, nessuno dei quali si eleva sugli altri per intensità o frequenza, e tutti si intessono in un orbito omogeneo, tenuto insieme non dall'armonia, ma dalla leggerezza e trasparenza, finché nell'ora più calda la feroce moltitudine degli insetti, non impone il suo dominio assoluto sulle vibrazioni dell'aria, occupando sistematicamente le dimensioni del tempo e dello spazio col martellare assordante e senza pausa delle cicale. Il canto degli uccelli occupa una parte variabile dell'attenzione auditiva del signor Paloma. Ora egli la allontana con una componente del silenzio di fondo, ora si concentra a distinguervi verso da verso, raggruppandoli in categorie di complessità crescente, cinguetti puntiformi, trilli di due note, una breve e una lunga, zirli brevi e vibrati, chiocciolii, cascatelle di note che vengono già giubilate e si arrestano, riccioli di modulazioni che si curvano su se stesse e così via, fino ai gorgheggi. A una classificazione meno generica il signor Palomar non arriva. Non è di coloro che sanno, ascoltando un verso, riconoscere a che uccello appartiene. Sente questa sua ignoranza come una colpa. Il nuovo sapere che il genere umano va guadagnando non ripaga del sapere che si propaga solo per diretta trasmissione orale. E una volta perduto non si può più riacquistare o ritrasmettere. Nessun libro può insegnare quello che solo si può apprendere nella fanciullezza se si presta orecchio e occhio attenti al canto e al volo degli uccelli. E se si trova lì qualcuno che puntualmente sappia dare a loro un nome, al culto della precisione nomenclatoria e classificatoria, Palomar aveva preferito l'inseguimento continuo d'una precisione insicura nel definire il modulato, il cangiante, il composito, cioè l'indefinibile. Ora, egli farebbe la scelta opportuna e, seguendo il filo dei pensieri risvegliati dal canto degli uccelli, la sua vita gli appare un seguito d'occasioni mancate. Tra tutti i versi degli uccelli si distacca il fischio del merlo, inconfondibile da ogni altro. I merli arrivano nel tardo pomeriggio, sono due, certo una coppia, forse la stessa dell'anno passato, di tutti gli anni a quest'epoca. Ogni pomeriggio, al sentire un fischio di richiamo su due note, come d'una persona che vuole segnalare il suo arrivo, il signor Palomar alza la testa per cercare intorno chi lo chiama. Poi si ricorda che è l'ora dei merli. Non tarda a scorgerli. Camminano sul prato come se la loro vera vocazione fosse di bipedi terrestri e si divertissero a stabilire analogie con l'uomo. Il fischio dei merli ha questo di speciale: è identico a un fischio umano, di qualcuno che non sia particolarmente abile a fischiare, ma che si trovi ad avere un buon motivo per fischiare, una volta tanto e per una volta sola, senza intenzione di continuare, e lo faccia con un tono deciso, ma modesto e affabile, tale da assicurarsi la benevolenza di chi l'ascolta. Dopo un po' il fischio è ripetuto, dallo stesso merlo o dal suo coniuge, ma sempre come fosse la prima volta che gli viene in mente di fischiare. Se è un dialogo, ogni battuta arriva dopo una lunga riflessione. Ma è un dialogo oppure ogni merlo fischia per sé e non per l'altro? E in un caso o nell'altro si tratta di domande e risposte all'altro o a se stesso o di confermare qualcosa che è sempre la stessa cosa, la propria presenza, l'appartenenza alla specie, al sesso, al territorio? Forse il valore di quest'unica parola sta nell'essere ripetuta da un altro becco fischiante, nel non essere dimenticata durante l'intervallo di silenzio, oppure tutto il dialogo consiste nel dire all'altro: io sto qui. E la lunghezza delle pause aggiunge alla frase il significato di un ancora, come dire io sto ancora qui, sono sempre io. E se fosse nella pausa e non nel fischio, il significato del messaggio, se fosse nel silenzio che i merli si parlano, il fischio sarebbe in questo caso solo un segno di punteggiatura, una formula come passo e chiudo, un silenzio in apparenza uguale a un altro silenzio potrebbe esprimere 100 intenzioni diverse, anche un fischio d'altronde, parlarsi tacendo o fischiando è sempre possibile, il problema è capirsi, oppure nessuno può capire nessuno, ogni merlo crede d'aver messo nel fischio un significato fondamentale per lui, ma che solo lui intende. L'altro gli ribatte qualcosa che non ha nessuna relazione con quello che lui ha detto. È un dialogo tra sordi, una conversazione senza capo né coda, ma i dialoghi umani sono forse qualcosa di diverso. La signora Palomar è in giardino anche lei, che innaffia le veroniche, dice eccoli, denunciazione pleonastica, se sottintende che il marito stia già guardando i merli, o altrimenti, se lui non li avesse visti, incomprensibile, ma comunque intesa stabilire la propria priorità nell'osservazione dei merli, perché effettivamente è stata lei la prima a scoprirli e a segnalarne le abitudini al marito e a sottolineare l'immancabilità delle loro apparizioni già da lei tante volte registrate. Fa il signor Palomar, apparentemente per impedire che sua moglie li spaventi, parlando ad alta voce. Raccomandazione inutile, perché i merli, marito e moglie, sono ormai abituati alla presenza e alle voci dei signori Palomar, marito e moglie. Ma in realtà, per contestare il vantaggio della moglie, dimostrando una sollecitudine per i merli molto maggiore di quella di lei, allora la signora Palomar dice, da ieri è di nuovo secca, intendendo la terra dell'aiuola che sta innaffiando. Comunicazione in sé superflua, ma intesa a dimostrare, col continuare a parlare e col cambiare discorso, una confidenza coi merli molto maggiore e più disinvolta di quella del marito. Comunque, da queste battute il signor Palomar ricava un quadro generale di tranquillità e ne è grato alla moglie, perché se lei gli conferma che per il momento non c'è niente di più grave di cui preoccuparsi, lui può restare assorto nel suo lavoro, o pseudo lavoro, o iperlavoro. Lascia passare un minuto e anche lui cerca di lanciare un messaggio rassicurante per informare la moglie che il suo lavoro, o infralavoro, o ultralavoro, procede come al solito. A questo scopo egli emette una serie di sbuffi e brontolii per storto, con tutto che da capo, sì, col cavolo, enunciazioni che tutte insieme trasmettono anche il messaggio «sono molto occupato». Nel caso che l'ultima battuta della moglie contenesse anche un larvato rimprovero del tipo «potresti pensarci un po' pure tu a innaffiare il giardino». Presupposto di questi scambi verbali è l'idea che una perfetta intesa tra coniugi permetta di capirsi senza star lì a specificare tutto per filo e per segno. Ma questo principio viene messo in pratica in modo molto diverso dai due. La signora Palomar si esprime con frasi compiute, ma spesso allusive o sibilline, per mettere alla prova la prontezza d'associazioni mentali del marito e la sintonia dei pensieri di lui con quelli di lei, cosa che non sempre funziona. Il signor Palomar invece lascia che dalle prume del suo monologo interiore emergano sparsi suoni articolati, confidando che ne risulti, se non l'evidenza di un senso compiuto, almeno il chiaroscuro di uno stato d'animo. La signora Palomar invece si rifiuta di ricevere questi borbottii come un discorso e per sottolineare la sua non partecipazione dice a bassa voce: mi spaventi, ritorcendo sul marito lo zittio che lui si era creduto in diritto d'opporle e riconfermando il proprio primato in quanto ad attenzione per i merli. Segnato questo punto a suo vantaggio, la signora Palomar si allontana. I merli becchettano sul prato e certo considerano i dialoghi dei coniugi Palomar come l'equivalente dei propri fischi. Tanto varrebbe che ci limitassimo a fischiare, è intenso. Qui apre una prospettiva di pensieri molto, molto promettente per il signor Palomar, a cui la discrepanza tra il comportamento umano e il resto dell'universo è sempre stata fonte d'angoscia. Il fischio uguale dell'essere umano e del merlo, ecco, gli appare come un ponte gettato sull'abisso. Se la persona investisse nel fischio tutto ciò che normalmente affida la parola e se il merlo modulasse nel fischio tutto il non detto della sua condizione d'essere naturale, ecco che sarebbe compiuto il primo passo per colmare la separazione tra che cosa e che cosa? Natura e cultura? Silenzio e parola? Il signor Palomar spera sempre che il silenzio contenga qualcosa di più di quello che il linguaggio può dire. Ma se il linguaggio fosse davvero il punto d'arrivo a cui tende tutto ciò che esiste, o se tutto ciò che esiste fosse linguaggio già dal principio dei tempi, qui il signor Palomar è ripreso dall'angoscia. Dopo aver ascoltato attentamente il fischio del merlo, egli prova a ripeterlo più fedelmente che può. Segue un silenzio perplesso, come se il suo messaggio richiedesse un attento esame. Poi echeggia un fischio uguale, che il signor Palomar non sa se sia una risposta a lui o la prova che il suo fischio è talmente diverso che i merli non ne sono affatto turbati e riprendono il dialogo tra loro come nulla fosse. Continuano a fischiare e a interrogarsi perplessi, lui e i merli. Rileggete questa pagina poi con attenzione e vedete che combacia con quello che abbiamo detto. Pascal descrive, soprattutto state attenti agli interrogativi che ci sono gli interrogativi esistenziali che non ci poniate, che voi ci ponete perché chiaramente persone che ci ponete degli interrogativi. Pascal descrive in un memoriale un'esperienza molto emozionante, un evento diventato famoso che lui ritiene fondamentale nel cambiamento del suo stile di vita. Un episodio avvenuto la notte del 23 novembre 1654. Guardate sul punto 2 del repertorio. La notte del 23 novembre 1654, come abbiamo già ricordato una settimana fa al termine dell'itinerario scorso, avviene un fatto che Pascal registra come la notte di fuoco. E in proposito scrive: non so se l'ho sognato, ma non credo di aver sognato. Ho vissuto in modo drammatico un incontro fiammeggiante col Dio di Gesù Cristo, che mi diceva di seguire le indicazioni dei Vangeli. E questa dichiarazione ricorda, prima di tutto, i racconti che si trovano nel testo del primo catechismo della Chiesa di Roma, un'opera che noi abbiamo studiato in lungo e in largo in questi anni, gli Atti degli Apostoli, opera della scuola di scrittura ellenistico-clementina, dove in ben tre capitoli, che potete leggere, fatelo questo esercizio, trovate tutti, avete una Bibbia a disposizione, ci sono cercate, ci sono anche gli Atti degli Apostoli, la seconda parte, quella che si chiama il Nuovo Testamento. Ebbene, potete leggervi questi brani, capitolo 9, versetti 1-19, capitolo 22, versetti 4-21, e capitolo 26, versetto 9-18. Si narra, guardate, in questi brani, in tre modi diversi, anche se il senso apologetico dell'episodio famosissimo non cambia, si narra la caduta da cavallo sulla via di Damasco di Paolo di Tarso, che tutti avete presente. Viene narrata tre volte, con tre stili diversi, perché i codici entrano in gioco, e fa grande questa letteratura. A questo proposito non è difficile rintracciare su un catalogo in rete una raffigurazione del celebre provocatorio dipinto realizzato nel 1601, quindi siamo in questo periodo, conservato nella Basilica di Santa Maria del Popolo a Roma, intitolato La conversione di San Paolo, di un certo Michelangelo Nerisi, detto Caravaggio, da Caravaggio. Forse l'avete sentito nominare, se ne parla. Ora, vediamo di inserirlo un po' dove va inserito questo buon uomo, perché se no... Ora, nell'osservarlo potete sicuramente trovare qualcosa che in quest'opera vi colpisce in modo particolare, per esempio nel look di Paolo, e basta una frase per dirlo, beh, voi osservate, scrivete quello che vi può venire in mente, osservando quest'opera con tutta la libertà che dovete mettere nella vostra osservazione. Pascal scrive un memoriale in relazione alla sua esperienza, alla notte di fuoco, che inizia con queste parole: il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, non il Dio dei filosofi e dei sapienti, affermazione polemica questa nei confronti di Cartesio e dei cartesiani, mi ha chiamato a un nuovo programma di vita e di pensiero. Guardate, questo incipit lo scrive su un foglio di carta e se lo cuce nella fodera della giacca, e verrà trovato lì quando Pascal muore, nella fodera della sua giacca, quando muore all'albergo dei poveri di Port Royal, dove stanno i solitari di Port Royal insieme ad altri che non hanno alloggio, che vengono accolti lì. Per risalire alla fonte di queste parole noi dobbiamo percorrere ancora quattro itinerari, quindi vedeteci, bisogna con calma avvicinarci alle fonti. D'altra parte bisogna camminare, se vogliamo bere dell'acqua fresca e pura dobbiamo camminare, quindi non è che si possa così in 4-4-8 stappare una bottiglietta. E poi, alcuni giorni dopo, esce anche indenne da un gravissimo incidente, questo lo racconta in modo un po' ironico, dal quale, non nel suo memoriale, ma dal quale si salva miracolosamente quando la carrozza su cui sta viaggiando si ribalta sul ponte di Neuilly, rimanendo, siamo a Parigi, in bilico, mentre i cavalli finiscono oltre il parapetto, e quindi anche in ragione di questi episodi ritenuti da Pascal un segno non casuale, Blaise decide di frequentare regolarmente l'abbazia di Port Royal per studiare, per meditare, per attuare programmi di solidarietà verso il prossimo, e quindi, come abbiamo più volte anticipato, adesso dobbiamo far visita a Port Royal. Prende la carrozza per andare in un salotto dove c'è una festa, e naturalmente non c'è, invece di andare a Port Royal dice vado là o vado a Palmar, lasciamo perdere Port Royal. Allora prende, no, non c'è niente da fare, è arrivato lì, e allora Cioè, questo è un segno particolare, casuale. Dobbiamo far visita a Port Royal. Guardate, la storia di Port Royal, che seduce Blaise Pascal quando ne viene a conoscenza, parte da lontano ed è suddivisa in vari segmenti. Questa sera ci occupiamo del primo segmento, perché è una storia lunga, complessa, e quindi ci occupiamo del primo segmento questa sera, per capire poi la situazione complessiva che Port Royal rappresenta. Allora, Port Royal che cos'è? È intanto è un luogo corrispondente a due siti diversi, no? Ci sono due Port Royal. È un'abbazia corrispondente a due diversi edifici. Ci sono due abbazie di Port Royal, c'erano, perché vale poi sono stati. Ma Port Royal corrisponde anche a una significativa metafora. È un richiamo, che metafora è? È un richiamo a impegnarsi per realizzare una riforma della Chiesa e della cristianità in senso evangelico. La prima cosa da dire e da sapere è quindi che ci sono due Port Royal, perché esistono nella storia di Port Royal due abbazie, una risalente al Medioevo, la più antica, di cui questa sera vedremo la fondazione. È una faccenda da donne, sono le donne le protagoniste di questa faccenda. Questo smentisce il fatto che, perché è stato steso un velo, che non ci siano donne nella storia del pensiero umano che hanno un'influenza fondamentale. E questo è un fatto che dobbiamo smentire, e dobbiamo approfondire un po' la storia del pensiero, no? Perché di solito viene letta, non voglio dire in chiave maschilista, ma con superficialità, che è peggio, no? Che è ancora peggio. Quindi ora vedremo, ecco, l'abbazia di Port Royal, quella medievale, la più antica, situata in Campania, a una certa distanza da Parigi, quindi detta Port Royal des Champs, e una moderna collocata nella periferia parigina, nel quartiere di Saint-Jacques, detta Port Royal de Paris. Quindi due Port Royal, ecco così. Ma procediamo con ordine. E procedere con ordine significa arretrare, quindi all'età medievale. Dobbiamo fare tappa nella memoria di Port Royal des Champs. E allora facciamo. Allora, la comunità religiosa di Port Royal des Champs nasce, allora, su iniziativa dei frati dell'abbazia cistercense, situata tra due colline coperte di boschi nella paludosa e insalubre valle della Chevreuse. Siamo a sud di Versailles, nella periferia di Parigi. La valle della Chevreuse era un ricettacolo, oggi è una zona ricchissima, tutti i parigini vogliono andare a stare lì perché è una zona residenziale, ma allora era... Se guardate l'ultima tappa del Tour de France, vedete che passa anche dalla valle della Chevreuse, e vedete che ci sono molte, tutte ville dove stanno personaggi illustri, e, tra virgolette illustri. E l'ordine cistercense, allora facciamo il punto della situazione. L'ordine cistercense ha avuto origine dall'abbazia di Citeaux, in latino Cistercium, in Borgogna, fondata da Roberto di Malesme nel 1098, per tornare a rispettare integralmente la regola benedettina: ora lavora e cura, prega, lavora e studia. Ebbene, questi frati cistercensi della valle della Chevreuse pensano di erigere un convento per le loro monache, alle quali affidare l'effettuazione di molti servizi di cui hanno bisogno. Di solito i conventi di Padre Maschini favorivano la formazione di un convento femminile vicino, così una lavanderia, come al solito. Questa era un'operazione che veniva fatta, è piuttosto comica, ma le cose funzionavano più o meno in questo modo. E a questo scopo, nel 1204, però non sanno che cosa li aspetta, nel 1204 l'abate accoglie la proposta e le risorse di una signora, che dobbiamo conoscere, che si chiama Matilde di Garlanda, la quale, dopo la morte del marito, personaggio eminente, Matteo I di Marly, si fa monaca e si dichiara disponibile, legge questo annuncio, non so su quale sito, ma questo annuncio, si dichiara disponibile a organizzare la comunità religiosa femminile cistercense della Valle della Chevreuse. E per realizzare questo progetto, a cui dà il nome, attenzione, di Port Royal, il porto dove può attraccare la navicella, la chiesa nel mare in tempesta di Cristo Re, questo vuol dire Port Royal, il porto dove attracca Cristo Re, la chiesa, la navicella. No, lo dico con una certa enfasi perché non lo si trova quasi da nessuna parte, se non si capita lì, anch'io medesimo, quando un po' di tempo sono capitato lì, ho capito perché è stato chiamato parola da questa signora, Matilde di Garlanda, che naturalmente vuole realizzare qualcosa. Matilde si rivolge, per fondare questo convento, si rivolge all'abbadessa di un monastero tedesco che aveva visitato a suo tempo con il marito e del quale apprezzava lo stile. Si rivolge lì perché invii questo monastero in terra di Francia alcune monache per costituire un nucleo di partenza, no? Manda un messaggio e dice: è possibile che alcune monache vengano qui perché io con le mie risorse posso far costruire un monastero qua nella Valle della Chevreuse, ma ho bisogno di una collaborazione, no? E siccome il vostro stile è uno stile che apprezzo, questi frati qui hanno bisogno di donne per fare i loro servizi, ma insomma, ci vuole un altro tipo di idea in testa. Ora, i frati dell'abbazia della Valle della Chevreuse naturalmente accettano ben volentieri questa offerta, perché il posto non è certo invitante, siamo in mezzo alle paludi, e immaginano che questo gruppetto di consorelle invitate e guidate da Matilde di Garlanda sia composto da persone pie, da donne disciplinate quanto tedesche, suorine obbedienti, molto attive, e non hanno ben capito che cosa significhi il fatto che queste monache, di cui Matilde di Garlanda condivide pienamente il pensiero, arrivino da Bingen. E da uno dei monasteri fondati circa mezzo secolo prima, da Hildegarda di Bingen, che è morta da 25 anni. Però, nell'immaginario collettivo, questa figura è ben presente. Hildegarda, 1098-1179, ecco che rincontriamo Hildegarda dopo qualche anno. Ma è evidente che questi personaggi, il loro posto se ne sono guadagnato nella storia del pensiero. Quindi queste monache hanno un carattere e un atteggiamento in linea con lo stile dei monasteri fondati da Hildegarda, no? una figura sulla via della beatificazione, sulla via perché, che Matilde di Garlanda ammira e prende a modello. E molti e molte di voi conoscono bene la vita, le opere, il pensiero di questo straordinario personaggio che abbiamo incontrato a suo tempo, ma per capire le radici di Port-Royal è necessario, in proposito, fare un ripasso, anche perché sono passati già 6 o 7 anni da quando abbiamo attraversato i territori del Medioevo, passando anche dalle parti di Bingen e dintorni. Quindi, ora, con la guida della Germania, allora, e navigando in rete, fate un'escursione nella Valle del Reno, in particolare nel tratto che va da Magonza, Mainz, a Coblenza, passando per Bingen. E queste 3 città le potete visitare. Guardate, il paesaggio renano è talmente fitto di motivi di interesse che è bene percorrerlo cominciando dalla carta geografica, lasciandosi guidare dalla propria curiosità. Ecco, buon viaggio, trovate dei viaggi già corredati, ma potete disegnarlo per conto vostro, come meglio credete, in funzione di quello che stiamo studiando. Immagino che molte e molti di voi ricordino tante notizie della biografia e tanti dati sulle opere e sul pensiero di Hildegarda di Bingen. Noi questa sera prendiamo in considerazione alcuni elementi che servono per capire come lo stile di questo personaggio, di questa donna saggia e intraprendente, abbia influenzato lo spirito di Port-Royal. Un'istituzione che nasce e rinasce sotto l'egida del pensiero femminile. Tanto la Port-Royal medievale, tanto quella moderna, è influenzata dal pensiero femminile, dalla teologia vista in chiave femminile. E la figura di Hildegarda viene presentata in modo riduttivo, no, come una specie di fenomeno, mentre nell'ottica della storia del pensiero umano questa donna che sa investire in intelligenza ha un posto nel territorio della filosofia scolastica, della filosofia cristiano-latina, dove spiccano molti pensatori soprannominati minotauri accovacciati nei loro labirinti, forse ricordate questa affermazione, che sono tutti maschi. E quindi sembra che le donne nell'ambito dell'elaborazione del pensiero non esistano. Ma guardate, non è così. Ci sono anche le arianne, o meglio, c'è quella che si chiama la consorteria delle badesse, una vera e propria istituzione sulla quale abbiamo steso un velo, perché poi vedremo per quali ragioni di rimorso. Anche se in linea di massima le donne non sono visibili a causa della loro condizione di subalternità, però tutte quelle che possono, e abbiamo appena incontrato Matilde di Garlanda, vedete, agiscono, pensano, studiano, sotto traccia, e difatti non sono poche le figure femminili che emergono sulla scena della storia del pensiero umano e che riescono a illuminare di un intenso e duraturo chiarore il paesaggio intellettuale in cui operano. Una spada di luce, di sole, mi attraversa l'anima e la illumina, e vedo chiaramente la via, scrive Hildegarda, che con questa affermazione visionaria mette in mano alle donne una spada di luce, una spada di sole da utilizzare non per ferire i corpi, perché il sole non è che ferisca i corpi, ma per fare chiarezza, per guarire lo spirito. E che cosa dobbiamo mettere in evidenza della vita, dell'opera, del pensiero di Hildegarda per capire come abbia influenzato lo spirito e la prassi di Port-Royal? Questo è il tema, no? E guardate sul punto 3 del repertorio. Hildegarda di Bingen allora è nata nel 1998 in una località del Palatinato in Germania, ed è una bambina, ecco, c'è proprio una tipologia di persone di questo tipo. È una bambina fragilissima, quasi data per morta alla nascita, come al solito. Anche in questo caso, cioè, ma si lasciavano lì tanto, tra poche ore muore. E invece no, queste qui non muoiono, cioè, anzi, riprendono e poi fino a 80-90 anni vivono al di là c'è qualcosa di provvidenziale, sembra, no? In questo è bello pensarlo, e quindi è chiaro che... Tuttavia sopravvive, cresce, raggiunge la maturità, vive a lungo. C'erano fino per 82 anni, che per l'epoca, come dire, 500 anni, fino al 1179. Fin dall'età di 5 anni, come lei scrive, Hilde Garda viene colta da visioni. Attenzione, viene colta da belle idee che gli vengono in testa guardandosi attorno. Queste sono le visioni, no? Poi abbiamo chiamato visioni. No, attenzione, per poi queste donne sono passate da visionarie. No? No, c'è il capitolo delle visionarie, ma no, sono delle grandi osservatrici di quello che succede intorno a loro. Riflettono e ne traggono delle conclusioni. Colta da visioni, e sappiamo che per la salute precaria, per la sua stranezza, all'età di 8 anni, il 1 novembre 1106, quindi 913 anni fa, precisi, viene mandata dai suoi nobili genitori, Hildeberto e Matilda di Werdensheim, nel monastero benedettino di Disibodenberg, sulle rive del Reno. Come abbiamo detto, il paesaggio renano è ricco di motivi di interesse, quindi occupiamocene, occupatene. E viene data in tutela, perché è una bambina, viene data in tutela dalla amica di famiglia, 22enne, Jutta Giuditta di Sponheim, altro grande personaggio della storia del pensiero. Forse non l'avete sentito nominare quando abbiamo studiato, eccetera. Però è evidente che sembra che questi personaggi non siano mai esistiti, e questo è chiaramente falso. Hilde Garda cresce accanto a Jutta Giuditta di Sponheim, la quale dopo 2 anni viene nominata badessa. Guardate, giovanissima, ha solo 24 anni, ma è molto preparata e assai intraprendente. Quindi vedete, in quei conventi vige il merito, la meritocrazia. Ma perché dobbiamo avere una badessa vecchia, magari malata? Cioè, abbiamo bisogno di forze nuove, e quindi che prendano in mano la situazione. Per gli uomini non è così, cioè, c'è una lotta per il potere. Lì c'è invece una scelta in funzione di quella vita comunitaria che va gestita bene e con determinazione, no? E difatti Jutta di Sponheim promuove subito la riforma scolastica, cioè istituisce la scuola per le monache. Non c'erano nei conventi femminili, non c'era la scuola, la studiano a fare per fare i servizi che sono qui. La scuola invece fonda la scuola lei medesima, cioè sostiene che le monache hanno il diritto e il dovere di studiare secondo la regola benedettina, e ottiene questo perché c'è scritto nella regola benedettina di Gregorio Magno: ora lavora e cura, quindi studia, lavora, prega, lavora e studia. E la riforma, cosiddetta riforma di Jutta di Disibodenberg, si diffonde, sebbene con la dovuta circospezione, in molti monasteri benedettini femminili. Poi Jutta di Sponheim fonda e coordina la rete della consorteria delle badesse. Guardate, consorteria è un termine antico per dire movimento, per dire organizzazione, per dire partito, il partito delle badesse. E Per quale motivo, afferma Jutta, le badesse devono essere soggette all'abate del monastero più prossimo a loro? Cioè, e siccome le donne, Jutta se l'è letto, conosce bene il latino, lei, siccome le donne, sottolinea Jutta, sono state le prime testimoni della risurrezione di Gesù, perché utilizza le esegesi, dovrebbero essere gli abati a sottostare alla badessa più prossima al loro convento. E lancia Jutta ha studiato il latino, e viene da una famiglia dove si studia, dove anche questa ragazzina si è preparata prima di andare in convento, e i testi della Vulgata di Gerolamo ha tradotto in latino, lo sapete, tutta la letteratura veridica, e quindi i testi della Vulgata di Gerolamo se li legge per conto proprio, comprendendone tutti i significati. Ora, il De Garda cresce in questo clima di innovazione, che lascia un'impronta indelebile nella sua mente e nel suo animo, e studia con impegno nella scuola del monastero di Disibodenberg, diretta da Jutta di Sponheim, dove in programma ci sono i testi delle Sacre Scritture, i testi classici, latini e greci, le opere di Sant'Agostino e di Anselmo d'Aosta. Il De Garda continua ad essere soggetta al fenomeno delle visioni, ma questa sua attitudine rimane un segreto chiuso dentro le mura del monastero. Jutta di Sponheim la sprona a scrivere il contenuto delle sue visioni. Ma non c'è bisogno che tu dica in giro che tu hai avuto una bella idea, scrivila però. È necessario che tu le scrivi, che tu lo scrivi. Sebbene per il momento questa attività debba rimanere celata. Perché? Ma perché? Ma perché alle monache è vietato scrivere. Una volta all'anno possono scrivere una lettera alla famiglia, ma è un monaco, il loro confessore, che con il beneplacito dell'abate scrive per loro. E questo risulta non un servizio, ma una forma di censura. Il De Garda tiene nascosta la sua attitudine visionaria fino al 1136, quando alla morte di Jutta di Sponheim, all'età di 38 anni, viene eletta badessa del convento di Disibodenberg. E allora decide, anche sull'onda di una serie di eventi, tra virgolette, miracolosi, che accompagnano la morte di Jutta, uno più evidente è un profumo di gelsomino che invade tutta la regione, di uscire gradualmente allo scoperto, scegliendo con assennatezza i suoi interlocutori e stando sempre molto attenta a che il contenuto delle sue visioni, cioè del suo pensiero filosofico, non esca dal perimetro dell'ortodossia. Il De Garda, muovendosi con grande saggezza, con la capacità che ha di fingersi modesta più di quanto sia, decide di offrirsi allo sguardo dei suoi contemporanei comportandosi come se fosse una profetessa in contatto con l'aldilà celeste, e si presenta come una figura mistica, convinta che la fede sovrasti la ragione, e dichiara di voler scrivere il contenuto delle sue visioni, ma in realtà, come sappiamo, questo esercizio lo sto già facendo da anni, in segreto. Vuole scrivere, e l'esercizio di mettere per iscritto i propri pensieri diventa uno stile di vita. E vi ricordo che stiamo incontrando Blaise Pascal, nel momento in cui, 450 anni dopo, inizia la sua frequentazione assidua di Port-Royal. Ed è chiaro che anche Pascal comincia a mettere per iscritto i pensieri che gli vengono in mente. Ebbene, il De Garda vuole scrivere per dare una forma intellettuale ben precisa al fenomeno visionario che la riguarda. Verba volant, scritta Manet, in modo che l'evento mistico del quale è protagonista possa essere valutato in chiave dialettica, cioè filosofica, perché se la fede, secondo la tradizione della filosofia scolastica, è superiore alla ragione, tuttavia il De Garda pensa che la ragione debba accompagnare la fede, così come per Pascal, come abbiamo detto prima, lo spirito di geometria è complementare allo spirito di finezza. Il De Garda attende con pazienza, per quasi un decennio, il momento giusto per sottoporre la propria opera scritta al giudizio del Papa. Mira in alto, vedete. E l'occasione si presenta con Eugenio III. Perché? Perché nel frattempo il De Garda, anche se non condivide il suo eccessivo integralismo, è entrata in contatto con il personaggio più importante della corrente mistica, Bernardo di Clairvaux, Bernardo di Chiaravalle, che tutti conoscete, tutte conoscete, abbiamo incontrato più volte questo personaggio, tanto sul terreno della scolastica quanto nel paradiso di Dante. Dante a Bernardo fa dire parole importanti, il quale è rimasto affascinato dalla saggezza e dalle attitudini visionarie di il De Garda. E quindi, facendosi forte della stima che lui ha per lei, il De Garda si rivolge, manda un messaggio a Papa Eugenio III. Perché? Perché? Chi è Papa Eugenio III? Eugenio III è Pier Bernardo da Pisa, è un ex canonico che si è fatto monaco cistercense seguendo Bernardo di Chiaravalle e come suo discepolo prediletto ha aggiunto anche il nome di Bernardo al suo. Ed è stato eletto Papa. Il De Garda accoglie l'occasione per inviare a Eugenio III il testo delle sue visioni e il Papa si entusiasma alla lettura di quest'opera e la presenta al Sinodo di Treviri e quindi il De Garda può mettere in circolazione la sua opera intitolata Scivias, un neologismo che il De Garda costruisce dal verbo scire, scio, scivi, scito, uscire, che vuol dire conoscere, e via, se sono le vie, conosci le vie, scivia, conosci le vie, che si diffonde in tutto il mondo cristiano. Nell'incipit di quest'opera, il De Garda scrive, la scrittura, attenzione a quello che scrive, perché a noi, in un percorso come il nostro, c'è anche un interesse molto preciso per queste affermazioni che riguardano il nostro lavoro. La scrittura è come un sentiero percorribile al limite boschivo, una via stretta ma capace di mettere in relazione il bagliore della ragione con il mistero della fede, e l'anima è chiamata a percorrere questo sentiero. Il limite boschivo, tante volte sarete andate su un sentiero dove da una parte c'è il bosco, la foresta, dall'altra parte invece c'è una valle libera, no? Una radura, no? E avete quindi camminato tra due situazioni, no? Una che riguarda la luce e l'altra che riguarda la penombra, l'ombra, l'oscurità, ecco, quindi ci abbiamo lavorato sopra questo, vi ricordate? Anche dal punto di vista letterario, possiamo tornarci voi magari se vi interessa. E quindi il De Garda afferma che al limite del bosco da una parte c'è una radura illuminata dal sole, il territorio della ragione, e dall'altra c'è una foresta ombrosa, difficilmente penetrabile, il mistero della fede, e l'esercizio della scrittura, una competenza che tutte le persone devono possedere, afferma il De Garda, è il tramite, scrive il De Garda, per mettere in relazione il bagliore della ragione con il mistero della fede. Sono molti i temi filosofici che De Garda mette in evidenza nella sua opera, ma ce n'è uno, considerato il manifesto rappresentativo dell'azione politica della consorteria delle badesse, perché la consorteria delle badesse, il partito delle badesse ha un programma, che diventa emblematico nel momento in cui Matilde di Garland, ecco, nel 1204 fonda il monastero di Port-Royal des Champs, con l'aiuto fondamentale di un nucleo di quattro, arrivano quattro monache da Bingen, provenienti da Bingen. E questo tema corrisponde ad una parola chiave, molto significativa. La parola chiave, viridità. È una parola latina. In latino viriditas, traduciamo viridità, viriditas viriditatis. Cosa significa? Beh, ha un ventaglio di significati. Rimanda ai termini disponibilità, con tutte, salute e rigoglio. Insieme la viridità e insieme queste cose. E insieme queste cose. E, attenzione, contrasta con la parola virilità, che si rifà a qualcosa di aggressivo in questo momento. Cioè, il brano dall'Oscidias che stiamo per leggere è utile tanto per conoscere lo stile visionario di De Garda quanto per capire come il contenuto filosofico di questo testo sia ricco di temi, a cominciare da quello della sua fragilità, che De Garda presenta come un dono di Dio, ed è quindi una presunta fragilità, perché in chiave paolina la debolezza è forza, e la sua presunta fragilità è in contrasto con la forza virile di chi si vuole imporre facendo sfoggio della propria prepotenza. Attenzione, perché in questo momento c'è, guardate, non è una presa di posizione di tipo femminista, è politica, perché queste monache, suore, queste donne, vogliono contare nella Chiesa quanto i maschi. Cioè la sfida è questa. No, e quindi è la consorteria delle badesse apre una polemica che dura ancora nel tempo, che sta durando nel tempo. Se le prime testimoni della risurrezione sono state quelle donne che sono andate da cui Gesù è apparso, gli ha detto, siete venute voi, e quegli altri, vuol dire che qui c'è qualcosa che va cambiato nell'ordinamento, no? Quindi, e lì c'è attenzione a questo elemento politico di base, ve l'ho detto perché poi viene steso un velo su tutta questa storia, la consorteria delle badesse noi non la sentiamo nominare da nessuna parte, perché sono temi come la crociata contro gli albigesi, che vengono rimossi, no? E non si capisce perché vengano rimossi, perché allora, no, come si fa a studiare pienamente la storia del pensiero? Ora, il De Garda, senza alcun timore, attacca i dottori, che sono gli ecclesiastici, e i superiori, che sono i feudatari, quindi vedete la questione politica, che non conoscono la giustizia, ma praticano solo la repressione. E non sanno che la libertà nasce dalle regole, perché se non c'è un limite alla libertà, il mondo creato diventa una cloaca e una prigione, e la virilità, il maschilismo, diciamo, va sostituita, sostiene Descartes, con la viridità, che riguarda anche femmine. Cioè uno stato di grazia che contiene la disponibilità, la salute e il rigoglio, che riassume gli attributi femminili che devono diventare le prerogative di tutte le persone, indipendentemente dal genere di appartenenza. Attenzione, perché qui c'è un pensiero importante che non è stato messo bene in evidenza quando si parla di Descartes, no? Si preferisce il Descartes un fenomeno, no? Oppure protagonista di film, di teatro, di farmacia, ma Descartes è una filosofa della scolastica medievale a pieno titolo, anzi. Matilde di Garlanda, ecco altra donna protagonista di questa sera, scrive una postilla, pone a fondamento della regola benedettina del monastero di Port-Royal il concetto di viridità. Ecco, nell'atto costitutivo Matilde di Garlanda mette in evidenza questa parola chiave. Il concetto di viridità come? In termini ambientali e materiali. Siamo qui perché bisogna dare rigoglio alla valle della Chevreuse, cioè le paludi, e noi siamo qui per spaludare, viridità. In termini spirituali bisogna procurare la salute alle anime. Qui ci sono, c'è la povera gente che abita qui benissimo. Dobbiamo spaludargli il terreno e contemporaneamente la salute. E in termini politici, la parola viriditas diventa l'emblema che Matilde di Garlanda utilizza quando a breve si scontrerà, perché succederà questo, con i vescovi e gli abati di Francia, nei confronti dei quali rivendica la parità in quanto sorella e figlia di Hildegarda. Questo monastero arriva da Bingen, arriva da una linea ideologica ben precisa, e quindi noi vogliamo ragionare in questi termini. Allora, a che cosa vi fanno pensare tre termini come la disponibilità, la salute, il rigoglio, che danno significato al concetto di viridità, secondo il glossario filosofico di Descartes, di Bingen e di Matisse di Garlanda? Beh, scrivete quattro righe in proposito. La disponibilità, che cosa vi viene alla mente? La salute, che cosa? Il rigoglio? In questo momento i vasi dei vostri terrazzi saranno ancora più di rigoglio, no? Non sto pensando ai miei, che sono... No? E ora leggiamo il brano dallo Scilias di Hildegarda che abbiamo preannunciato. Quando Hildegarda usa il termine Oriente, attenzione, si riferisce alla luce di Cristo e a tutta una serie di termini, la spada di luce, la spada di sole, che devono illuminare le coscienze orientandole verso una riforma della società. Cioè, qual è il programma del partito delle badesse? Perché fa così paura? Poi vedremo la repressione. Cioè, perché fa così paura? Superamento del feudalesimo, non so se vi spiego, della servitù della greba e della sudditanza femminile. Ebbene, questo era quello che hanno messo sul tappeto. C'è scritto nel Vangelo, no! Cioè, siamo alla società cristiana, c'è l'identità cristiana, ma dove l'identità cristiana? Il feudalesimo, la servitù della greba, la sottomissione femminile non sono evangeliche queste cose, ci riferiamo cristiani, no? Ma dai, no, quindi o cambiamo le cose, no? E quindi lottiamo per questo. E sarà una lotta dura e una sconfitta generale, perché la violenza poi arriva, come sempre, a troncare questo, ma questo vedremo. E verso quindi una riforma della società, vuole andare in Degarda, verso la riforma della Chiesa che va attuata risalendo al Vangelo. E allora, leggiamo questo testo in stile visionario, bellissimo anche lo stile visionario per come scrive il Degarda, che è un stile poetico, quello visionario è uno stile poetico. Scivias, conosci le vie. Sono una povera, piccola forma e non ho in me né salute né forza, né coraggio né sapere, ma siccome i dottori e i superiori rifiutano di suonare la tromba della giustizia, siccome l'oriente delle buone opere che illumina il mondo intero è come lo specchio della luce, è spento in loro, perché l'Oriente dovrebbe risplendere in loro insieme al sapere e dovrebbe informarne diversi precetti, ma sanno solo reprimere, credendo che il libero, con la sua forza virile, non abbia norme a cui sottostare, ma così facendo fanno precipitare la virtù nell'abisso e fanno del mondo creato cloaca e prigione, ma l'australe delle virtù col suo candore è in loro, col suo calore, è in loro freddo al pari dell'inverno, perché non hanno in sé le buone opere ardenti del fuoco dello Spirito Santo, essendo aridi, e in loro abbonda la virilità, mentre sono privi di viridità, disponibilità, salute, rigore. Anche l'Occidente della misericordia è divenuto nero delle ceneri, perché non si applicano e non meditano come si deve la passione di Cristo, Lui che è disceso nella nostra umanità e vi ha confitto la sua divinità, così come accade del sole, che dà luce anche quando dietro le nubi si nasconde. La spada di sole di Cristo vince perché illumina, trionfa perché guarisce. È molto affascinante, la prosa poetica di Degarda. E vedete che ci va giù duro, No, non so se mi spiego, no, è un manifesto veramente no, incisivo contro il potere che c'è in questo momento, che tiene soggiogate no, le classi subalterne, le donne, la società. E quindi il Degarda diventa la consigliera delle donne e degli uomini più potenti di questi anni, li brontola tutti, ma l'ascoltano, ma poi ognuno pensa dell'imperatore Federico Barbarossa, dei papi Eugenio III e Anastasio IV, di Enrico II d'Inghilterra, di Irene, imperatrice di Bisanzio, di Leonora d'Aquitania, e poi tutti la vanno a cercare, poi comincia a uscire periodicamente dalla clausura per andare a predicare nelle chiese, nelle cattedrali di molte città, tra cui Magonza, Colonia, Trevi. Quindi il Degarda ha un posto di rilievo nello scenario della filosofia scolastica. È ridicolo che in quanto donna, in quanto monaca, sia stata relegata quindi nel capitoletto delle cosiddette visionarie, no? Così come è ridicolo che sia stato creato un capitoletto delle visionarie per recintare il pensiero femminile, che ha un suo carattere specifico. Ora, il Degarda conquista per le monache il diritto di scrivere, che è quello che poi lei vuole conquistare, il diritto di scrivere e di predicare, in un momento in cui per le donne l'uso della scrittura e anche della parola è addirittura considerato un atto illecito, blasfemo. E il Degarda può spiegare con la sua competenza dialettica che il fenomeno visionario da cui investita non è qualcosa di magico, Cioè non è una manifestazione diabolica, ma invece, spiega il Descartes, la visione è il frutto di un'attitudine, è il prodotto di una grande capacità di attenzione che matura con lo studio ed è un talento che tutte le donne potrebbero avere se potessero sgravarsi dalla loro subalternità. Ora, il Descartes predica che il diritto allo studio rende le persone, le donne, le monache in particolare, più libere. E questo, a quasi 900 anni di distanza, continua ad essere un tema di grande attualità. E il Descartes sa bene che è pericoloso per una donna, per una monaca poi è pericolosissimo, parlare di diritti. E quindi afferma in chiave mistica che lo scrivere è un dovere impostole da Dio al quale lei non si può sottrarre. Lo farebbe volentieri perché prova dolore quando va in estasi e riesce a far cadere il divieto su quello che ritiene lo strumento basilare per l'emancipazione, perché è con la parola scritta che si delineano le forme delle cose. Ed è con la parola scritta che si fissano i limiti, le regole della libertà. Non c'è la libertà senza regole condivise. Perché senza regole condivise è più forte che ti dà un pugno sulla testa e ti dice allora comando io. Il Descartes dichiara che a prendere la parola non è lei, lei è solo uno strumento, e qui inizia una linea, che è una linea, ma qualcuno, con la Q maiuscola, Gesù Cristo, che attraversandole l'anima con una spada di luce la sovrasta e contro la cui disarmante potenza non può. Quindi beccatevi queste idee che arrivano da lassù. Guardate sul punto 4 del repertorio, facciamo il punto della situazione, perché può essere utile dal punto di vista dello studio e della dialettica. Con il Descartes ha inizio una tradizione, quella della cosiddetta esperienza visionaria che coinvolge molte donne, le quali hanno lasciato un'impronta nella cultura medievale, presentandosi come semplici recipienti dello Spirito Santo, come modesti, secondo la linea di Paolo, no? Strumenti di Dio. Come il Descartes, senza differenze rilevanti, si comporteranno Matilde di Magdeburgo, Gertrude di Elsta, Angela da Foligno, Caterina da Siena, Brigitta di Svezia, Francesca Romana, Giuliana di Norwich, Teresa d'Avila, Maddalena de Pazzi, Maria da Greta, e sono solo alcuni nomi di una lunga schiera di donne che affermano di essere colte da visioni estatiche, portatrici di messaggi divini, e le visioni di queste mistiche, come quelle di Descartes, non rivelano nulla di nuovo, ma da esse emerge un'esortazione comune, bisogna risalire al Vangelo. E non vogliono cambiare la dottrina, ma vogliono incidere sul piano formale, perché desiderano che venga loro riconosciuta la libertà di scrivere il loro pensiero. Perché la scrittura lascia una traccia indelebile, la scrittura è un'opportunità che la persona non può perdere. Perché? Capiscono. Perché? Perché capiscono che la scrittura si conserva nel tempo. Va bene? Volete mica vincere prima? No? Adesso abbiamo perso, ma lasciamo qualcosa di scritto, servirà ad altri, ad altre. E quindi la scrittura si conserva nel tempo. Voi conoscete un pezzo di scrittura molto antico, magari vostro, che avete recuperato nei vostri incartamenti, dite, ma guarda cosa scrivevo 10 anni fa, 20 anni fa, no va bene, poi no, c'è tutto, ragazze e ragazzi, 10 anni fa dice. La scrittura si conserva nel tempo, capiscono che la scrittura si trasmette a distanza. Voi avete scritto recentemente a qualcuno? Capiscono che la scrittura permette di stabilire i tempi di lettura e non è sfuggente come il linguaggio orale, ci si torna e ci si ritorna sopra, è un patrimonio che resta. Voi state leggendo un libro in questi giorni? Sì, naturalmente. Capiscono che la scrittura è un codice che richiede maggiore completezza rispetto all'oralità e quindi costituisce un investimento in intelligenza ad alto reddito. Per scrivere bisogna dire tutto per benino, mentre quando si parla possono saltare dei verbi, ci sono segni sottotitoli. Guardate, la scrittura è importante per questo, imparatelo. Cioè ce lo insegnano le mistiche visionarie. Le mistiche visionarie sanno che la scrittura rappresenta l'atto creativo per eccellenza e vogliono partecipare a dare un nome alle cose, a nominare tutti gli oggetti in cui si manifesta il mondo creato. Le donne non possono nominare nulla, ma perché? No. Bisogna trovare una mediazione. Abbiamo citato un elenco di personaggi femminili, alcune di queste figure le avete certamente sentite nominare, e volendo potete, di una o due, approfondire la conoscenza facendo una piccola ricerca, utilizzando l'enciclopedia, la rete, la biblioteca. Chi vuole saperne di più in proposito può usufruire del saggio scritto dalla studiosa Ida Magli nel 1995, intitolato Storia laica delle donne religiose. Lo trovate in biblioteca, potete consultarlo se volete, a volte la Magli è un po' tecnica su certe cose, però ecco, qui c'è chi vuole approfondire, ecco. Una spada di luce, di sole, mi attraversa l'anima e la illumina e vedo chiaramente la via, scrive Ilegarda. Mentre il signor Palomar, ha detto, cosa c'entra il signor Palomar? C'entra anche il signor Palomar, il quale non è l'attore di visioni mistiche, però quando d'estate, torniamo un po' a quest'estate, fa il bagno in ritardo come al solito, nel momento in cui si avvicina l'ora del tramonto, si trova a nuotare dove il sole, e l'avrete visto anche voi questo fenomeno, no? Quando il sole tramonta fa una scia di luce, una spada di luce, no? Sul mare, proietta sulla superficie del mare una spada di luce, una striscia luminosa. Ebbene, in relazione a questo fenomeno il signor Paloma non può fare a meno di riflettere. E allora, per concludere, leggiamo le sue riflessioni in proposito e, come abbiamo già detto, siete invitati a rileggere poi con attenzione questo testo, perché la scrittura di Calvino in quest'opera non è facile da intendere senza ragionarci sopra, senza mettere un piede nei saggi di Montaigne e l'altro piede nei pensieri di Pascal. Il riflesso sul mare si forma quando il sole s'abbassa. Dall'orizzonte una macchia abbagliante si spinge fino alla costa, fatta di tanti luccichii che ondeggiano. Tra luccichio e luccichio l'azzurro opaco del mare incupisce la sua rete. Le barche bianche contro luce si fanno nere, perdono consistenza ed estensione come consumate da quella picchiettatura risplendente. È l'ora in cui il signor Palomar, bagnante tardivo, fa la sua nuotata serale. Entra nell'acqua, si stacca dalla riva e il riflesso del sole diventa una spada scintillante nell'acqua che dall'orizzonte s'allunga fino a lui. Il signor Palomar nuota nella spada, o per meglio dire, la spada resta sempre davanti a lui, a ogni sua bracciata si ritrae e non si lascia mai raggiungere. Mentre il sole scende verso il tramonto, il riflesso da bianco incandescente si colora d'oro e di rame, e dovunque il signor Palomar si sposti, il vertice di quell'aguzzo triangolo dorato è lui. La spada lo segue, indicandolo come la lancetta d'un orologio che ha per perno il sole. È un omaggio speciale che il sole fa a me personalmente, è tentato di pensare il signor Palomar, o meglio, l'io egocentrico che abita in lui. Ma la spada si impone ugualmente all'occhio di ciascuno, non c'è modo di sfuggirle. Tutto questo avviene non sul mare, non nel sole, pensa il nuotatore Palomar, ma dentro la mia testa, nei circuiti tra gli occhi e il cervello, sto nuotando nella mia mente. È solo là che esiste questa spada di luce. E ciò che mi attira è proprio questo. È questo il mio elemento, l'unico che io possa in qualche modo conoscere. Ma anche pensa. Non posso raggiungerla. È sempre lì davanti. Non può essere insieme dentro di me e qualcosa in cui io nuoto. Se la vedo, ne resto fuori. Ed essa resta fuori. È una visione. Le sue bracciate si sono fatte stracche e incerte. La spada esiste solo perché lui è lì. Se lui se ne andasse o voltasse le spalle al sole, dove finirebbe la spada? Nel mondo che si disfa, la cosa che lui vorrebbe salvare è la più fragile. Quel ponte marino tra i suoi occhi e il sole calante. Il signor Palomar non ha più voglia di nuotare, ha freddo. Però continua. Se io vedo e penso e nuoto il riflesso, è perché all'altro estremo c'è il sole che lancia i suoi raggi. Conta solo l'origine di ciò che è. Egli pensa che sarebbe un sollievo se riuscisse ad annullare il suo io parziale e dubbioso nella certezza di un principio da cui tutto deriva. Un principio unico e assoluto da cui prendono origine gli atti e le forme? Pensa il signor Palomar facendo il morto. Il suo sguardo è ora rovesciato. Anche il suo io è rovesciato negli elementi, il fuoco celeste, l'aria in corsa, l'acqua culla e la terra sostegno. Sarebbe questa la natura? Ma nulla di ciò che egli vede esiste in natura. Ha solo delle visioni. Il sole non tramonta. Il mare non ha quel colore. Le forme sono quelle che la luce proietta nella retina. Con movimenti innaturali degli arti, lui galleggia tra gli spettri. La natura non esiste. Un motoscafo irrompe e corre via spandendo nafta e sobbalzando a pancia piatta. Il velo di riflessi unti e cangianti della nafta si dispiega fluttuando dentro l'acqua, quella consistenza materiale che al barbaglio del sole manca, non può essere messa in dubbio per questa traccia della presenza fisica dell'uomo che cosparge la sua scia di perdite di carburante, detriti della combustione, residui non assimilabili, mescolando e moltiplicando la vita e la morte intorno a sé. Questo è il mio habitat, pensa Palomar, che non è questione da accettare o da escludere, perché solo qua in mezzo posso esistere. Ma se la sorte della vita sulla Terra fosse già segnata, se la corsa verso la morte diventasse più forte di ogni possibilità di recupero, eravamo nell'83, l'ondata scorre, cavallone solitario, fino a che non s'abbatte sulla riva. e dove sembrava esserci soltanto arena, ghiaia, alghe, minutissimi cuci di conchiglie, il ritrarsi dell'acqua ora rivela un lembo di spiaggia costellato di barattoli, noccioli, preservativi, pesci morti, bottiglie di plastica, zoccoli rotti, siringhe, rami neri di catrame. Sollevato anche lui dall'onda del motoscafo, travolto dalla marea delle scorie, il signor Palomar d'improvviso si sente relitto tra i relitti, cadavere rotolato sulle spiagge immondezzaio dei continenti cimiteri. Se nessun occhio, tranne quello vitreo dei morti, s'aprisse più sulla superficie del globo terracqueo, la spada non tornerebbe più a brillare. A me pensarci, una tale situazione non è nuova. Già per la durata di milioni di secoli i raggi del sole si posavano sull'acqua prima che esistessero degli occhi capaci di raccoglierli. Il signor Palomar nuota sott'acqua, emerge, ecco la spada di luce. Un giorno un occhio uscì dal mare e la spada, che già era lì ad attenderlo, poté finalmente sfoggiare tutta la snellezza della sua punta acuta e il suo fulgore scintillante. Erano fatti l'uno per l'altro la spada e occhio. E forse non la nascita dell'occhio ha fatto nascere la spada, ma viceversa. Perché la spada non poteva fare a meno di un occhio che la guardasse al suo vertice. Il signor Palomar pensa al mondo senza di lui, quello sterminato prima della sua nascita e quello ben più oscuro di dopo la sua morte. Cerca di immaginare il mondo prima degli occhi, di qualsiasi occhio, e un mondo che domani per catastrofe o lenta corrosione resti cieco. Che cosa avviene, avvenne, avverrà mai in quel mondo? Puntuale, un dardo di luce parte dal sole, si riflette sul mare calmo, scintilla nel tremolio dell'acqua ed ecco la materia diventa ricettiva alla luce, si differenzia in tessuti viventi e a un tratto un occhio, una moltitudine d'occhi fiorisce o rifiorisce. Ora tutte le barche sono state tirate a riva e anche l'ultimo bagnante infreddolito, di nome Palomar, esce dall'acqua. Si è convinto che la spada di luce esisterà anche senza di lui. Finalmente s'asciuga con il telo di spugna e torna a casa. Il legata di Vinghe è la prima badessa che ottiene di non essere sottomessa ad un abate e conquista l'autonomia gestionale per le badesse di tutti i monasteri tedeschi. E quindi Matilde di Garlanda utilizza la figura autorevole di Hildegarda, 25 anni dopo la sua morte, ma per rivendicare l'autonomia del suo monastero. E dopo essersi scontrata con i vescovi e con gli abati di Francia, senza timori reverenziali e proclamandosi sorella e figlia di Hildegarda, ottiene che il monastero di Fort Royal de Chance venga elevato al rango di abbazia autonoma. Eccolo qui, Fort Royal. Istituisce, prima in Francia, la scuola per le monache, che devono imparare a leggere, a scrivere, a far di conto. E governa secondo il concetto della viridità, proclamato da Hildegarda. Dare rigoglio, salute, floridezza, grazia al territorio, ai corpi e alle anime. Nel 1204 le monache di Fort Royal erano 5, nel 1207 sono 74. Saranno più di 150 quando Matilde muore, nel 1224, lasciando la guida del monastero in buone mani. Il modello di vita monacale, come aveva dimostrato Hildegarda, diventa, e guardate, questo può sembrare paradossale, ma i paradossi sono esplicativi, diventa uno stile di vita che in questo momento rende più libere le donne, nel monastero che è le famiglie. E poi Un gran numero sempre crescente di persone, il popolo minuto, si mette in marcia per recarsi a farsi curare nella insalubre valle della Chevreuse. Perché? Ma perché le monache di Port-Royal iniziano con la massima circospezione un'intensa e pericolosa attività di distribuzione di farmaci. Un'opera di misericordia corporale, e tutto ciò avviene sull'esempio di Hildegarda, che diventa celebre soprattutto anche come curatrice. Le sue opere farmacologiche si sono diffuse sotto traccia in tutti i monasteri femminili benedettini, opere di misericordia corporale, non si parla di farmacie o di medicina perché è troppo pericoloso, ma di assistenza agli ammalati, soprattutto spirituale, ma anche molto materiale, vedremo. Perché sono importanti le opere farmacologiche di Hildegarda che arricchiscono l'esperienza di Port-Royal? Vedete, la storia di Port-Royal che seduce Blaise Pascal, quando ne viene a conoscenza, come sta succedendo a noi, parte da lontano e la dobbiamo studiare nei vari segmenti di cui si compone. Questa sera abbiamo visto il primo. Non perdete la prossima lezione, perché poi, come da calendario, ci sarà una pausa. Il farmaco più efficace, dice Hildegarda e ribadisce Matilde di Garlanda, fondatrice di Port-Royal des Champs, il farmaco più efficace consiste nel non perdere mai la volontà di imparare. E per questo la scuola è qui, e di conseguenza per cura, non per procura, per cura il viaggio continua. Buonanotte.